sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Signore, ti accogliamo qui sull'altare. Ti vogliamo adorare, ti vogliamo venerare. Vogliamo dimostrare il nostro amore, la nostra riverenza. Vogliamo dire a te e a noi stessi che tu sei il nostro tutto. Vogliamo metterci davanti a te con spirito di umiltà, per riconoscere che tu sei Dio e noi siamo soltanto tue creature. Accogli la nostra devozione e la nostra adorazione. Entra nel nostro cuore e aiutaci a portarti ovunque noi andiamo. Ecco, carissimi, intanto un caro saluto a tutti voi da questo angolo di paradiso che è la Casa di Maria in Albavilla. Mi spiace tanto di non aver potuto essere qui presente nella prima parte, nel rosario. Purtroppo un inconveniente mi ha costretto a questo ritardo. Il diavolo ci mette la coda, ma poi il Signore sistema sempre tutto. Ecco, veniamo al nostro incontro di quest'oggi. Il mese scorso abbiamo meditato attorno all'obbedienza di Maria e spero tanto che in questo mese passato di aprile, che è stato caratterizzato dalla Settimana Santa, dai riti del Triduo, la Pasqua e tante altre circostanze belle che possono magari averci distratto un po'. Beh, io spero che però in questo mese abbiamo imparato così ad abituarci ad obbedire anche alla vita, alle cose che la vita ci mette davanti, alle circostanze che ci fanno comprendere che non siamo onnipotenti, che ci sono dei limiti e dobbiamo imparare anche ad obbedire a queste cose che sono più grandi di noi, che ci capitano davanti. Ecco, questa sera ci soffermeremo sull'altra virtù di Maria, molto importante, un'altra delle 12 stelle che coronano il capo di Maria, ovvero sia l'umiltà, umiltà che diventerà quindi il nostro impegno per questo mese di maggio, per questo mese di Maria che abbiamo appena iniziato. Ecco, direi che dobbiamo intanto prendere atto della realtà che tante nostre scelte sono dettate dalla nostra mancanza di umiltà, dalla nostra superbia, dal nostro orgoglio, a volte cieco e caparbio, fino all'autodistruzione. Noi siamo capaci di autodistruggerci pur di non piegare il capo, ecco, pur di non cedere qualcosa di quello che sono alcuni presunti nostri diritti. Pensate al capostipite della superbia, che cosa gli è successo per orgoglio, per caparbietà, l'autodistruzione totale, Lucifero che viene scacciato dal paradiso e che diventa il principe del male. Che cosa può fare l'orgoglio? E pensate, se questo può fare l'orgoglio, pensate che cosa può fare può fare l'umiltà. Se la superbia e l'orgoglio ci possono distruggere, l'umiltà ci può costruire, ci può rendere santi. Ecco, l'umiltà un tempo era una virtù bella, importante. Una ragazza umile, un ragazzo umile, erano persone amabili, persone che dovevano essere elogiate. Oggi purtroppo non lo è più. La persona umile, il più delle volte, quando va bene, è soltanto derisa e oltraggiata. Però quasi sempre la persona umile viene calpestata dagli arroganti, dai prepotenti, dai superbi, che dall'alto dei loro troni, per far rievocare dentro nella nostra mente il Magnificat, questi superbi che dall'alto dei loro troni si illudono, prima di tutto illudono se stessi, di estendere il loro potere fin oltre gli umani limiti. Ma la gloria e il potere del mondo sono come la stoppia, che brucia con un grande splendore per pochi secondi e poi scompare senza lasciare traccia. Imperi importantissimi sono scomparsi, lasciando qualche pietra qua e là, a ricordarci l'orgoglio, la superbia di quegli uomini che le avevano poste, pensando appunto di poter tramandare la loro gloria per sempre. Ma noi siamo uomini, siamo limitati, non possiamo certo immaginare di poter competere con Dio. La superbia ci illude di essere come degli altri dei, poi in realtà invece siamo quello che siamo. E l'umiltà ci aiuta a tenere ben presente quello che noi siamo. Siamo una cosa grande, poco meno degli angeli siamo stati creati, eppure, ecco, siamo limitati. Siamo fatti di povera argilla. Il tenere presente quello che noi siamo ci aiuta ad avere ben delineato davanti a noi il cammino che dobbiamo fare per poter raggiungere il paradiso e la santità. Noi siamo talvolta inclinati, a proposito di umiltà, verso una falsa umiltà. E questo ci impedisce di ottenere la vera umiltà. E dobbiamo stare veramente in guardia contro questo rischio. L'umiltà non consiste nel non vedere le doti naturali, l'intelligenza, le grazie, la cultura che abbiamo. Perché questo sarebbe non vedere i doni che Dio ci ha fatto, i doni che Dio ci ha elargito a piene mani. E quindi più che umiltà sarebbe ingratitudine, non riconoscere i doni che il Signore ci ha fatto, sarebbe appunto una ingratitudine. Se abbiamo un'abilità, non lo so, nella musica, nella conversazione, nella pittura, nelle lingue o in altri campi, ognuno di noi ha un'abilità, ecco, non è umiltà il negarlo. Dovremmo invece ringraziare il Signore per questi doni, o anche per questo unico dono che noi abbiamo. Questo è addirittura il contrario dell'umiltà. Noi dobbiamo imparare che dobbiamo non attribuirci il merito di queste, farci belli di quello che abbiamo come meriti. Questo sì è superbia, ecco. Noi dobbiamo imparare invece ad attribuire il merito di tutto questo a Dio. L'umiltà non consiste nell'avvilirsi, nel buttarsi giù davanti agli altri, nell'annullarsi anche nella propria dignità. Ecco, invece l'umiltà è partire da quello che noi siamo, che è un dono di Dio, e quindi anche poi non sopravvalutarsi. Ecco, questo modo di fare spesse volte, di buttarsi giù, di non vedere i doni che abbiamo, è a volte un velo, un manto per coprire l'orgoglio anche. Talvolta, riconosciamolo con tanta onestà, a volte lo scopo, senza magari neanche volerlo, magari inconscio, ecco, di chi si avvilisce, di chi dice di essere un buono nulla, di non valere nulla, di essere una nullità, ecco, è proprio magari quello di suscitare la lode degli altri, ecco, di suscitare un complimento dagli altri. Dalla vera umiltà non nasce mai lo scoraggiamento. Se ci scoraggiamo è perché pensiamo più al nostro successo che alla gloria di Dio, è perché non siamo veramente anche rassegnati nel riconoscere i nostri limiti, è perché a volte il nostro orgoglio è ferito, la nostra volontà è anche contrariata, disturbata. In altre parole, è perché facciamo così perché in certi momenti cerchiamo il consenso degli uomini più che quello di Dio, cerchiamo di piacere più agli uomini che non a Dio. La vera umiltà ci rende pronti ad accantonare i nostri disegni, la nostra volontà, se Dio vuole questa cosa qui. Allora proviamo a guardarci dentro e cercare di capire se davvero siamo animati da uno spirito di vera umiltà oppure da una falsa umiltà. Noi siamo tutti desiderosi che Dio esaudisca le nostre preghiere. Noi ci mettiamo sempre davanti al Signore con il cuore pieno di preghiere, pieno di suppliche, pieno di bisogni, pieno di desideri nostri e a volte anche degli altri. Chiediamo al Signore che esaudisca le nostre preghiere. E Lui è sempre pronto a farlo. Gli ostacoli, quando ci sono, no? Vengono da parte nostra, non da parte di Dio. È uno degli ostacoli principali a che Dio non esaudisca la nostra preghiera, è la mancanza di umiltà. Ce lo insegna Maria nel Magnificat. Dio resiste ai superbi. Dio si oppone ai superbi. E se Dio si oppone ai superbi, deriva che non è disposto ad ascoltare le loro preghiere. Dio non desidera ascoltare la preghiera dei superbi, perché il Signore i superbi non li sopporta, ecco, non sopporta la superbia, ecco, più che i superbi, non sopporta la superbia. E quindi chi è animato da superbia è come se, nel momento in cui parla a Dio, è come se avesse un bavaglio davanti alla bocca. Dio non lo può sentire, perché la superbia che c'è nel cuore di queste persone, nel nostro cuore, impedisce alla nostra voce di arrivare fino a Dio. Per cui il primo requisito, direi importante, qualche volta ci chiediamo: perché il Signore non ascolta le mie preghiere? Perché il Signore non esaudisce? Eppure le mie preghiere sono giuste, perché riguardano il bene mio, il bene di qualcuno che amo, il bene di qualcuno che mi sta a cuore. Pensate quante volte chiediamo al Signore la guarigione per i nostri ammalati, la guarigione per noi stessi. Ecco, forse il nostro cuore non è un cuore veramente umile. Il primo requisito per essere esauditi nella preghiera è quello di essere umili davanti a Dio. Allora, e soltanto allora, le nostre preghiere arriveranno fino alle orecchie di Dio. È stato detto appunto che la preghiera di chi si umilia trapassa le nubi. Allora, com'è possibile mantenersi umili quando si prega? Che cosa dobbiamo fare? Beh, prima di tutto è necessario pensare alle nostre miserie, alle buone qualità che vediamo negli altri, o che potremmo vedere se il nostro orgoglio non ci rendesse ciechi, distratti, indifferenti a quanto invece le persone che ci stanno intorno e vicino hanno di buono. E poi è ancora necessario coltivare il pensiero che le grazie che il Signore Dio ci dona rendono più colpevole ancora la nostra ingratitudine e le nostre molte infedeltà ai Suoi doveri. Facilmente noi diciamo: Signore, non ascolti la mia preghiera, ma noi ascoltiamo la parola di Dio, ascoltiamo la voce di Dio. Prima di dire: Signore, ascolta la mia preghiera, forse dovremmo fare un esame di coscienza per capire se stiamo noi ascoltando la sua voce, se noi stiamo ascoltando i suoi comandi. Ecco, ancora di più, no? Tutto quello che noi abbiamo ricevuto rende ancora più colpevole, appunto, la nostra ingratitudine, le nostre infedeltà. Ecco, e veniamo a Maria. Ho fatto questa ampia premessa che ci tenevo anche per capire poi la grandezza di Maria, di tutti gli esseri umani. Io credo che mai nessuno abbia raggiunto l'umiltà della Vergine Maria, solo il figlio di Dio, ma insomma il figlio di Dio non è un essere umano, è un uomo, ma è figlio di Dio, è Dio che si è incarnato per diventare uomo. Questa sua discesa, questo suo abbassamento costituisce un atto di umiliazione incredibile. Ecco, ma tra tutti i figli di uomo, tra tutti gli esseri umani, nessuno, penso, abbia raggiunto l'umiltà della Vergine Maria. Quali sono queste ragioni, le ragioni di tanta grandezza? Beh, intanto Maria non ha mai trovato in sé alcun peccato o imperfezione per cui umiliarsi davanti a Dio. E nonostante questo, nessun peccatore si è umiliato tanto quanto lei. Lei, piena di grazia, lei concepita senza peccato originale, lei che non ha mai commesso alcun peccato, si è umiliata come probabilmente nessuno di noi ha mai fatto. E la sua umiltà non consisteva nel riconoscere dunque le proprie colpe, che non aveva, ma, e qui la sua grandezza, perché pensate che tante volte, no? Noi andiamo a confessarci e non sappiamo che cosa dire. Cioè, ci sembra di non avere commesso dei peccati, e siamo noi. Quindi, per noi è già una grande umiltà riuscire a vedere tutte le nostre colpe, anche le nostre inavvertenze, anche le nostre omissioni, tutto il bene che non abbiamo fatto e che avremmo potuto fare. Ecco, Maria invece, che non aveva colpe, si riconosceva appunto nulla agli occhi di Dio. E dobbiamo proprio imparare da Maria a riconoscere che noi non c'è alcun bene che non sia un dono di Dio. Tutto quello che c'è di buono nella nostra vita è un dono di Dio. La Vergine Maria, oltretutto, pur avendo diritto al posto più alto, noi infatti la incoroniamo regina del cielo e della terra, e le statue con la corona, diciamo appunto che è la regina. Ecco, e lo diciamo a ragione, perché lei merita il posto più alto, però lei non lo ha mai cercato. Lei ha sempre cercato il posto più basso, si è sempre annullata, si è sempre sporcata di humus, di terra, di umiltà. C'è una legge che trova puntualmente conferma: chi merita l'ultimo posto cerca il primo, cerca sempre di primeggiare certi comportamenti. Qui sarebbe interessante aprire una parentesi su certi aspetti psicologici, come la paranoia, per esempio. Le persone che hanno grossi complessi, grossi problemi, che vivono gravi frustrazioni, frustrazioni e che poi invece vengono assalite da una sorta di delirio di onnipotenza. Chi meriterebbe l'ultimo posto cerca invece il primo, di essere a capo del mondo intero. Potremmo nominare qualche personaggio storico del passato, come non avere in mente un Hitler, uno Stalin, queste personalità che pensavano di poter schiacciare il mondo, di poterlo annullare, e lo hanno fatto, milioni di morti. E poi invece chi merita il primo posto cerca l'ultimo, va proprio cercando di mettersi in ombra. I nemici di Dio non amano abbassarsi, non amano umiliarsi, i nemici di Dio non amano riconoscere di essere nulla davanti a Dio. Ma chi di noi può accampare una qualche pretesa davanti a Dio? Chi di noi può alzare gli occhi a Dio e dire dammi, ho diritto, merito? Eppure lo facciamo, Perché magari abbiamo qualche comportamento pio, qualche comportamento devoto, perché magari compiamo qualche atto di carità. Magari siamo delle brave persone e per il semplice fatto di essere delle brave persone pensiamo di avere il diritto di alzare gli occhi al cielo e di pretendere, quando tutto quello che abbiamo è di questa grandezza. Anzi, no? Questa grandezza dovrebbe far nascere dentro di noi un sentimento di gratitudine. Guarda che cosa meravigliosa che mi hai fatto, Signore. E non lo meritavo. Signore, mi fai di quei doni meravigliosi, no? E io non li merito. Ecco, Maria ci insegna a comportarci così. E io sono amico o nemico di Cristo? Me lo devo chiedere anche. A che posto sono io? Perché abbiamo detto che i nemici non amano, i nemici di Dio non amano abbassarsi, mentre i suoi amici riconoscono di essere al loro posto, che è il posto più basso davanti a Dio. E io chi sono davanti al Signore? Sono suo amico e mi riconosco nullità, oppure sono un suo nemico e penso di essere come lui, di essere più grande di lui? Ecco, per saperlo mi basta rispondere a quest'altra domanda: a quali posti aspiro io? Ai posti più alti o ai posti più bassi? Siamo quelli che dovendo discutere con Gesù andremmo a chiedergli di poterci sedere alla sua destra o alla sua sinistra? Quali sono le nostre ambizioni? Ecco, l'umiltà di Maria si nutriva del desiderio di essere simile, uguale al suo figlio in tutto. Quando lo ha visto scendere dall'alto dei cieli sulla terra, Maria non ha desiderato altro che abbassarsi fino all'humus, fino alla terra, fino alla polvere. Si è posta spiritualmente Maria sotto i piedi di tutti, tanto si è fatta umile. E si sarebbe posta, se fosse stato possibile, ancora più in basso. È diventata per l'umanità un po' come il tappeto per noi. Si è fatta così. Lei che poteva essere ed è il trono di Dio, ecco, si è fatta per noi la cosa più bassa. D'altra parte non aveva altra scelta. Se voleva assomigliare come era il suo desiderio fino in fondo al suo figlio. E Maria questa scelta l'ha fatta con il cuore, pieno di gioia. Si è abbassata felice di abbassarsi, contenta di abbassarsi, perché sapeva che davanti a Dio questo è giusto. E se dunque Maria, che è regina, che è madre, fa questo, ecco, allora dobbiamo farlo anche noi. E allora anche noi cercheremo di imitarla nel limite del possibile, nel limite delle nostre fatiche, fragilità, cercando di migliorare sempre di più, cercheremo di imitarla coltivando nel nostro cuore il desiderio di abbassarci. Ecco, se lo ha fatto lei, l'Immacolata Madre di Dio, la regina del cielo e della terra, la regina che regna nella gloria del paradiso, perché non dovrei farlo io? Noi, che siamo povera argilla plasmata dalle mani di Dio. E allora, dunque, concludiamo con una preghiera che dice Sant'Alfonso nel libro che normalmente seguiamo. Dunque, mia regina, non potrò mai essere tuo vero figlio se non sono umile, ma non vedi che i miei peccati, dopo avermi reso ingrato verso il mio Signore, mi hanno fatto diventare anche superbo? Madre mia, poni tu rimedio alla mia situazione. Per i meriti della tua umiltà, ottienimi di essere umile, divenendo così figlio tuo. Amen. Ecco, al termine di questa serata, di questa adorazione, invochiamo su di noi la benedizione di Dio, benedizione che impartiremo con il Santissimo Sacramento. Vorrei mettere nel cuore di ognuno di noi un'ultima preghiera che possiamo rivolgere al Signore. Qualcuno ha definito l'umiltà il mantello di Maria, il manto di Maria, e noi amiamo ogni tanto chiedere alla Vergine Maria di metterci sotto il suo manto. Ci piace anche mettere sotto il manto di Maria le nostre intenzioni, i nostri nomi. Ma se il manto di Maria è l'umiltà, essere sotto questo manto vuol dire accettare di avere a nostra volta sulle spalle questo manto di umiltà. Allora chiediamo al Signore e chiediamo alla Vergine Maria di aiutarci a fare sì che l'umiltà sia il nostro abito, sia il manto sotto il quale Maria ci pone per proteggerci e per indicarci la via della santità. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen. Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Kyrie eleison. Diamo grazie a Dio.
Amen.
vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Dio sia benedetto.
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.